Modem.
Lambrì è stato vicinissimo a scivolare in Serie B con tutte le conseguenze del caso, resta però la preoccupazione per come è andata questa stagione e per come si dovrà fin da domani ripartire per evitare che un'altra annata così difficile si ripeta. Dunque festa nell'immediato, è più che una festa, è una sorta di liberazione.
Il programma di Zanata non l'ho ancora capito adesso qual era, sinceramente. Lui è uscito dicendo coi giovani non si fanno i playoff, però i giovani ci hanno salvato il sedere, posso dirlo? Bisogna avere gente che conosce lo spirito della valle e che sa cosa vuol dire giocare per la maglia della Cruz. Paolo Duca incarna tutto ciò.
Che sia crudele, ma vietato decidere in preda alle emozioni. Credo che Lambrì davvero non possa più sbagliare se vuole garantirsi un futuro, se vuole andare al di là dell'80° compleanno che festeggerà il prossimo mese di settembre.
Non ce ne vorranno tifosi del Lugano, del Davos, di altre squadre, anche coloro che non si interessano di disco su ghiaccio, ma oggi, come capito dalla copertina curata da Paolo Dell'Oca, ci occupiamo del futuro dell'Hockey Club Ambripiotta. Sono infatti passati pochi giorni dalla fine del campionato, dei play-out, nei quali la squadra ticinese si è salvata per il rotto della cuffia battendo l'Angenthal, e tutto questo al termine di una stagione, possiamo definirla da incubo sul fronte sportivo. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Andrea Nezzi al microfono. E dunque è giunto il tempo di bilanci, prospettive, forse di un cambiamento di rotta. Il club intanto ha annunciato di voler modificare la sua strategia, puntando maggiormente sui giovani, sull'identità nostrana, nell'intento di rafforzare il contatto con il territorio e i suoi tifosi. Un primo passo in questo senso è stato compiuto l'altro ieri con l'annuncio dell'ingaggio dell'ex giocatore Paolo Duca nel ruolo di direttore sportivo. Ma parlare di Ambrì significa anche parlare di Leventina, della nuova pista, dunque del rilancio socio-economico di un'intera regione. Ma iniziamo dall'analisi sportiva. Presidente Filippo Lombardi, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Cosa ha sbagliato l'Ambrì a livello societario? Si sente di fare un parziale mea culpa per quanto riguarda il CDA, la presidenza, poi parleremo anche dell'aspetto sportivo, ma avete sbagliato qualcosa?
Ma guardi, leggendo qua e là mi sembra di capire che uno dei rimproveri che mi vengono rivolti è quello di essere un accentratore che diriga troppo poco. Sarà che quando io vedo qualcosa che non va ritengo sempre di intervenire. Però se c'è un rimprovero che mi faccio in alcuni campi è forse quello di aver delegato troppo, cioè di aver dato fiducia a chi era professionalmente ritenuto competente per assumere certi compiti e quindi avergli lasciato fare le scelte che in competenza professionale gli spettavano. Questo viene un po' da lontano, viene probabilmente dagli anni precedenti, quando guardo al settore giovanile, che probabilmente non è stato sufficientemente al centro del club, ma già nella gestione precedente, ma anche nella mia, cioè abbiamo delegato delle persone, facciano e faranno bene, e poi alla politica di acquisti degli ultimi anni, influenzata da direttori sportivi e allenatori la cui preoccupazione era: dobbiamo portare qui del talento, dobbiamo portare del talento anche pagandolo un po', perché è difficile magari trascinare la Lambrì, ma dobbiamo portare qui giocatori più talentuosi. Io mi ricordo già l'epoca di Kevin Constantin, ogni volta che discutevo cosa possiamo fare di meglio, lui mi rispondeva: give me better players. Io dicevo: ma non possiamo lavorare di più la preparazione estiva, l'allenamento, lo spirito di squadra, la tecnica, la tattica, give me better players e dopo tutto il resto funzionerà.
E adesso c'è un cambiamento di rotta, presidente, cioè, lo state già iniziando, avete cambiato il direttore sportivo nominando appunto Paolo Duca, che è una bandiera dell'HCAP. Prossimi passi?
No, allora, noi abbiamo annunciato una riflessione profonda che abbiamo cominciato a fare noi, ma vogliamo fare coinvolgendo anche la nostra base, cosa che avverrà fra 10 giorni, il sabato 29 aprile, con una riunione a porte aperte dove si discuterà delle idee, dei mali e anche delle prospettive future dell'Ambri. Siccome ci sono delle misure urgenti da fare, perché la preparazione per la prossima stagione comincia già l'8 di maggio, evidentemente abbiamo preso la decisione che si imponeva sulla direzione sportiva, e poi abbiamo comunicato, erano misure già prese nelle scorse settimane ma non rese pubbliche perché durante la fase finale non volevamo distrarre i giocatori con questioni contrattuali, però abbiamo comunicato subito la conferma o l'estensione dei contratti di un certo numero di giovani giocatori.
Del Ticino Rockets, è l'allenatore quando lo annuncia, poi lo dirà poi lei al suo tempo debito, ma c'è una previsione?
Ma no, sicuramente non vorrei cominciare la preparazione estiva senza aver identificato lo staff, perché ritengo che non si può delegare a qualcuno la preparazione estiva senza che egli sappia qual è la strategia che intende perseguire l'allenatore e lo staff. Quindi il termine ultimo è sicuramente l'inizio della preparazione sportiva, se arriviamo un po' prima meglio ancora.
Con noi oggi anche Omar Gargantini, responsabile della redazione sportiva della radio. Qual è la tua lettura a una stagione, questa è forse la peggiore degli ultimi 10 anni dal punto di vista meramente sportivo, poi parleremo degli altri aspetti.
Sì, buongiorno. La peggiore soprattutto in rapporto a quelle che erano state le ambizioni sbandierate il giorno della presentazione estiva, magari in preda ad un po' di euforia, magari si è andati un po' oltre. D'altro canto è difficile anche gestire il rapporto con i tifosi, perché ad Ambrì c'è amore, ma nel contempo per inerzia c'è anche molta pressione, quindi per certi versi io capisco il presidente Lombardi, non lo dico perché è qui seduto di fianco a me, e quando si presenta davanti a 6.000 spettatori alla fine di luglio non può uscire a dire no, quest'anno di ambizioni non ne abbiamo, però forse dopo questa stagione in cui l'Ambrì è arrivato al punto di non ritorno bisogna davvero fare questo passo e probabilmente ripartire dicendo: signori, l'anno prossimo, visto che abbiamo deciso di ricostruire con i giovani, attorno ai giovani, e quindi è un processo che, mancando i soldi, sarà ancora più complicato, quest'anno vogliamo salvarci alla 7ª partita dello spareggio. E poi quello che viene in più probabilmente sarà tanto di guadagnato. Credo che si debba veramente fare un cambio di filosofia, bisogna accettare questo ruolo marginale rispetto all'elite dell'hockey svizzero, bisogna ricostruire, bisogna ritrovare quel rapporto con i tifosi che mai come quest'anno mi è sembrato davvero andare a deteriorarsi. C'è stato uno scollamento totale tra il pubblico dell'Ambrì e l'Ambrì, e questo è uno degli aspetti che l'Ambrì assolutamente non può permettersi.
Parliamo di tifosi, ne abbiamo qui un tifoso storico dell'Ambrì, nella vita privata fa il sindacalista, ma non è per questo che l'abbiamo invitato. Enrico Borelli, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E quest'anno la tifoseria è una tifoseria abituata, capace di soffrire, però ha manifestato pubblicamente il suo dissenso nei confronti dei giocatori, della squadra e anche della dirigenza. Che cosa contestate?
Ma io direi che ha detto bene Omar Gargantini nel suo intervento introduttivo. È stato un anno sicuramente oggettivamente molto difficile per la squadra, per il club, ma è stato un anno dove probabilmente per la prima storia, per la prima volta probabilmente anche negli ultimi 10-15 anni, si è vissuto almeno parzialmente un pericoloso e preoccupante scollamento tra la tifoseria e il club. Scollamento che è venuto meno, che c'è stato, perché è venuto meno anche una certa identificazione della tifoseria con la squadra. Beh, guardi, io penso che l'Ambrì rappresenti anche nel contesto dello sport moderno un'idea forte, l'idea che il piccolo possa competere con il grande, che la periferia possa competere con la città, che il povero possa in qualche modo lottare ad armi pari con il ricco. È un'idea forte e io penso che bisogna ripartire da qui, oggettivamente. La nostra forza è rappresentata dalla nostra alterità, dalla diversità della realtà dell'Ambrì rispetto a tutte le altre. È chiaro che un approccio di questo tipo presuppone un forte spirito identitario, proprio quello che è venuto meno in quest'ultima stagione, ma oserei dire anche nelle ultime stagioni. Bisogna ripartire da qui. La scelta del direttore sportivo mi sembra un primo passo nella giusta direzione, che andrà accompagnato però da tutta una serie di altre decisioni forti, decisioni importanti che il club e la società dovranno prendere nelle prossime
Presidente
settimane.
Lombardi, un campanello d'allarme, un segnale molto chiaro, molto forte lanciato dai tifosi, lei mi sembra di capire lo ha raccolto proprio anche con questa prima decisione di nominare Paolo Buca, ma anche con le prossime fasi.
Diciamo che abbiamo preso 3 decisioni adesso, altre erano state prima. Quello che abbiamo preso adesso è Paolo Duca, è la conferma o il prolungamento di contratto di un bel gruppo di giovani, e la terza è la convocazione di questa assemblea del 29 aprile, dove io voglio veramente tastare il polso della base. Queste sono le tre decisioni immediate. Però se guardo indietro un attimo, io mi sono reso conto, ci siamo resi conto già un paio d'anni fa, e tanti non l'hanno capito, e ritengo che dal punto di vista di principio avevamo fatto la cosa giusta, infatti manteniamo questa: era necessario separare la funzione di allenatore da quella di direttore sportivo. Per troppi anni gli allenatori hanno fatto anche i direttori sportivi già solo per ragioni economiche, e poi perché naturalmente ogni allenatore ha piacere di comporre la squadra come vuole lui e quindi lo fa volentieri. Però il risultato è che, siccome l'orizzonte di vita medio dell'allenatore nel mondo, in Ticino in particolare, è piuttosto corto, è difficile chiedere all'allenatore di occuparsi di cosa succede nel settore giovanile, di cui i frutti si vedranno fra 3, 4, 5 anni. E quindi questo era l'obiettivo per il quale abbiamo separato le due funzioni 2 anni fa. Sul principio eravamo giusti, i risultati non sono ancora lì, però qualche cosa si è fatto, perché abbiamo cominciato a investire qualcosina di più nel settore giovanile, cercare di dargli un po' più di dinamica, ma lì i tempi sono abbastanza lunghi. E poi abbiamo puntato, credo in modo decisivo, sul progetto Biasca Ticino Rockets, che deve fare proprio lo scalino tra la formazione giovanile, che ancora non permette a tutti, salvo pochi geni, di arrivare in Lega Nazionale A, e con un progetto di squadra in Lega Nazionale B, proprio permettere a questi giovani, come l'abbiamo visto, di maturare le capacità e le conoscenze per arrivare in A.
Si occupa del settore giovanile, è stato anche allenatore, fa parte del gruppo di lavoro dell'Ambrì, si occupa anche di sviluppo regionale, è stato giocatore della prima squadra, attualmente è il segretario comunale del comune di Quinto. Nicola Petrini, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia.
Il settore giovanile dell'Ambrì è vivo, conta circa 150 ragazzi che si allenano con voi, ma però c'è un potenziale, cioè bisogna fare di più se si vuole puntare, come sentito, soprattutto sui giovani per il futuro. Qual è la sua osservazione?
Sì, in effetti è stato detto, no? C'è bisogno di questa una filosofia ben definita di puntare sui giovani, no? I giovani rappresentano, danno anche un'identità ad una squadra, quella che è andata un po' persa. Io ricordo ai nostri tempi eravamo tutti ragazzi del posto,
anni molti, 80.
Negli anni 80, e molti sono arrivati in prima squadra. Vorrei sottolineare forse anche il fatto che oltre a costare meno i giovani formati in casa, diciamo così, c'è un ritorno non solo di quelli che poi riescono ad arrivare in prima squadra, ma ritorno anche di quelli che magari trovano spazio in altre squadre. E vorrei dire che avere comunque una squadra competitiva, no, a livello giovanile è comunque utile per poter portare e far crescere anche questi giocatori che poi riescono ad arrivare in Lega Nazionale, no? Quindi questo cambio di filosofia che è stato descritto dal Presidente e un po' da tutti in queste fasi era più che opportuna, no? Quindi,
e cosa ci vuole a suo avviso? Più allenatori professionisti, più piste, un po' di marketing a livello anche proprio di scouting? Sono tante le cose che Paolo Duca ha già detto che vuole fare per quello che è la sua competenza, ma che tutto il gruppo del settore giovanile dovrà fare.
Certo, bisogna dire che effettivamente la nostra realtà è abbastanza difficile. Noi abbiamo un bacino piuttosto piccolo, abbiamo 3 piste principali sulle quali si lavora, quindi da Ambrì, Biasca, che è quella più centrale, Bellinzona, e quindi non è semplice, no? Lei diceva prima più allenatori professionisti. È chiaro che avere più allenatori professionisti certamente può dare un colpo di mano, bisogna però anche fare con le risorse che ci sono, quindi essere come si dice più aperti a seguire anche quelle che sono le indicazioni, ad esempio, che danno la federazione per far crescere e fare migliorare anche la qualità dell'insegnamento di quelli che non sono professionisti, no?
Omar Gargantini, un rischio per tornare alle radici, per tornare all'identità forte, puntare sui giovani è un rischio, anche un'opportunità, perché è comunque un investimento per il futuro, ma dal punto di vista sportivo, visto che ogni anno c'è la pressione, ci manteniamo in A, sarebbe sostenibile un passaggio, tra virgolette, tecnico in Serie B per l'Ambrì?
Bella domanda. Io credo che questa eventualità non venga nemmeno presa in considerazione per tutta una serie di motivi, non fosse altro che di ritorni di sponsor, di pubblico, ma io credo che si possa anche essere un po' più ottimisti e vedere per una volta la metà piena del bicchiere. Io credo che per rimanere comunque in Serie A Lambrì possa comunque intraprendere questa scelta se sarà capace di inserire i giovani in una struttura comunque con un certo peso, e penso soprattutto ai quattro stranieri che andranno schierati. È chiaro che sarebbe masochistico e ingenuo pensare che con i giovani tu puoi continuare a vivere a questi livelli, ma in una struttura comunque che dà dei riferimenti ai giovani, credo che sul medio termine si possa portare avanti un discorso interessante. Fermo restando che, mi rilascio a quanto è stato detto nell'ultimo intervento, adesso rispetto agli anni 80 c'è una concorrenza estrema a livello di scelta di sport, e quindi anche i giovani della Valle, che probabilmente ai tempi di Petrini giocavano all'hockey per inerzia, adesso anche Dambrì sono portati a fare altre scelte, quindi c'è un'ulteriore dispersione da questo bacino da cui attingere. E poi che rispetto agli anni 80 il livello del campionato è comunque molto molto salito, e quindi diventa sempre più complicato a pensare di poter reggere l'urto dei Berna, degli Zurigo e di queste squadre. Insomma, Lambrì deve rapportarsi con il Lagnau piuttosto che con il Kloten, piuttosto che con il Bienna, dimenticando quello che succede sopra, però lo può fare con i suoi giovani, a patto, ripeto, che torni ad essere un club capace di pescare degli stranieri veri, cosa che riusciva ancora fino a pochi anni fa e che è venuto un po' meno nelle ultimissime stagioni.
Prima di dare la parola al presidente Lombardi, Enrico Borelli, cosa dice il tifoso? Supporterà un passaggio in Serie B se la linea aziendale tra virgolette è chiara, anche se forse questo non è il momento, quest'anno ci si è salvati e tutti sperano, si augurano che succeda anche l'anno prossimo.
No, io direi che mantenere la categoria deve essere effettivamente una questione estremamente importante, ma penso che ci siano tutti i presupposti perché l'Ambrì possa anche nei prossimi anni mantenere il proprio posto in Serie A, e mantenendolo anche con una certa dignità. Direi che dobbiamo tornare al passato fondamentalmente per avere un futuro, e il passato che tutti auspicano è semplicemente quello di vedere Lambrì tornare a essere un club formatore nel quale giochino i giovani prodotti del vivaio, giovani che devono essere affiancati da qualche giocatore d'esperienza, da qualche straniero di valore, da un buon portiere. Ma se si fa questo, ci sono tutti i presupposti per mantenere la categoria. E poi una cosa importante che va sottolineata: Lambrì non è obbligato a vincere per esistere, eh? Questo è già un punto di partenza che può togliere paradossalmente anche un po' di pressione alla società. Quello che la tifoseria auspica è di vedere dei giovani, dei giocatori che si identificano con la maglia, con i valori che la maglia incarna, e che lottino evidentemente sul ghiaccio con passione, con spirito battagliero. Se facciamo questo, sicuramente ci sono tutti i presupposti per mantenere la categoria e per riabbracciare la comunità, riabbracciare l'insieme della tifoseria che si aspetta molto evidentemente dalle prossime stagioni. Ma dobbiamo partire fondamentalmente tornando alle radici. Se facciamo questo, io direi che il futuro dell'Ambrì potrà essere sicuramente roseo.
Presidente Lombardi, dunque un mix fra giovani, fra questo scouting, fra questo nuovo orizzonte, però la cerca anche di stranieri un po' più sostenibili rispetto a quelli di quest'anno, dell'anno scorso. È sempre un po' difficile valutare a priori, ma comunque qual è la sua osservazione?
La parola sostenibile ha qualche altro significato in economia, significa non troppo caro. Ecco, non è quello che lei intendeva probabilmente, ma è una componente di cui bisogna tener conto. Però è vero che si può fare meglio. Rispettivamente, io credo che ci sono un paio di giocatori, e non voglio qui puntare il dito contro nessuno in particolare, né straniero né svizzero, che oggettivamente hanno dato di meno di quello che era lecito aspettarsi all'inizio della stagione. Dopo, per una serie di motivi, ho detto già in altre occasioni, i giocatori non sono delle macchine, non è che schiacci il pulsante e funziona la macchina. C'è una serie di condizioni psichiche, fisiche, motivazionali, di squadra, di relazioni con gli allenatori, con il pubblico, che giocano un ruolo e possono far rendere il 120, ma magari anche soltanto l'80% a seconda delle condizioni. Questa è una cosa. Sui giovani vorrei dire una cosa. Evidentemente ricordare i 30-40 anni fa, l'ha detto Gargantini, è bello, ma ci si rende conto non solo che i giovani hanno altre distrazioni o campi di impegno oggi di quello che avevano all'epoca, ma bisogna rendersi conto un po' anche di un problema demografico. Cioè la Leventina evidentemente rispetto a 40 anni fa ha perso giovani, ha perso popolazione, e adesso noi per avere quei 150 giovani di cui si parla ci siamo trasformati in un'impresa di trasporti. È un costo notevole per il club, i 5 pulmini che girano il cantone a raccogliere ragazzi in Valmaggia, in Val Verzasca, da tutte le parti, per portarli a Bellinzona, a Biasca e qualche volta ad Ambrì. Questo è un esercizio costoso e anche complesso. Però Alla fine il messaggio, se magari qualche genitore ci ascolta, che vorrei far passare è ancora bello lanciare un ragazzo che ha voglia di farlo verso l'hockey, verso la formazione per una squadra che rappresenta un'identità regionale. È ancora bello, è duro perché significa moltissimo allenamento, significa moltissimi spostamenti, significa anche parecchi soldi per le famiglie, e le chance di diventare dei professionisti di alto livello non sono necessariamente molto alte, però è bello perché è una scuola di vita e vuol dire partecipare a un progetto grande al quale tutti si sentono legati. Quindi se c'è un appello da fare, sì, mandate i vostri ragazzi alla scuola hockey alla prossima occasione e magari qualcuno diventerà campione, qualcun altro no, ma spero che faccia un'esperienza di vita importante. E poi ultima cosa, se permette, passaggio in Lega Nazionale B, non l'ho mica deciso io, abbiamo fatto un'assemblea nel 2011, proprio dopo i 2 anni che erano peggiori di questo, mi permetto di ricordarlo, come regular season e anche come spareggio, dovuto giocare in condizioni in cui ci si mordeva le mani. Nel 2011 un'assemblea di 600-700 persone a Giornico con 300 rappresentanti della GBB fuori a farci il coro, abbiamo deciso quasi all'unanimità che si voleva fare di tutto per restare in A. Ma io avevo posto la domanda, se i nostri mezzi ci permettono soltanto di essere in B, siamo d'accordo di andare in B? La risposta era stata unanime. Riporrò la medesima domanda il 29 di aprile. È chiaro che l'evoluzione economica non ci gioca a favore, l'evoluzione, il confronto anche con le altre squadre, però se qualche anno fa era immaginabile un passaggio in B per un ritorno in A, oggi non lo è più per la questione dell'infrastruttura, per la questione della pista. Abbiamo visto un Langnau che prima ha speso 30 milioni per ristrutturare la vecchia pista, poi è retrocesso e subito l'anno dopo è tornato su perché aveva l'infrastruttura a posto. Ma se una società come l'Ambrì retrocede, non riuscirà più a costruire l'infrastruttura e non avrà quindi più le condizioni oggettive per una licenza di Serie A in futuro.
Di nuova pista parliamo anche a Modena, in particolare del progetto di nuova Valascia. Comunque Enrico Borelli, tifoso storico dell'Ambrì, voleva ancora aggiungere qualcosa sul discorso del settore giovanile.
Sì, magari velocemente 2 battute. La prima, dobbiamo assolutamente evitare nel futuro prossimo di farci depredare anche i gioiellini del settore giovanile, come è capitato in questi ultimi anni in tutta una serie di occasioni. Quindi è chiaro che il club investe nel settore giovanile, poi però bisogna riuscire a mantenere questi ragazzi e portare questi ragazzi in prima squadra. Il secondo, mi sento dire che bisogna fare un discorso probabilmente di natura culturale, di ampio respiro rispetto ai ragazzi, ma rispetto alle famiglie, a tutto l'ambiente. L'obiettivo deve essere evidentemente per i giovani quello di giocare in prima squadra, un po' come un giovane dell'Atletico di Bilbao, cioè che ambisce e sogna di giocare nell'Atletico, mica di giocare nel Real o nel Barça. Quindi fare un discorso di questo tipo potrebbe evidentemente facilitarci e quindi tornare a avere come obiettivo, come ambizione, quello di vestire la maglia bianco-blu, che è una maglia storica di grandissima tradizione, che probabilmente non è uguali nel nostro paese. Quindi ecco, dobbiamo lavorare un po' su questi due aspetti per rafforzare anche tutto il settore giovanile e l'inserimento, e facilitare l'inserimento dei ragazzi poi in prima squadra.
Ma veniamo alla pista, presidente Filippo Lombardi. Pista tanto attesa, prego.
Metterei una piccola, evidentemente nel mondo ideale sarebbe bello che fosse tutto come dice Enrico, cioè che il ragazzo nasce in bianco-blu e nella bara
e i suoi figli giocheranno in bianco-blu,
e sulla bara mettiamo poi su la bandiera bianco-blu quando lì, infatti, no? Non è sempre così, perché il mondo è cambiato, la mobilità è cambiata, eccetera, e non è nemmeno del tutto sbagliato. Io non me la son sentita di rimproverare nulla ai ragazzi che si sono andati. È chiaro che quando mi guardo in giro e guardo i roster di altre squadre, ma qui c'è mezzo blocco, mezza squadra dell'Ambrì che gioca a Losanna, John Gobbi, a Zurigo, Pestoni, Cloten, Grassi, Sciaroni e Guerra che sono fuori, eccetera. Ne abbiamo dei giovani che sono cresciuti nel nostro settore e che sarebbe bello avere, ma non potevi mica bloccarli lì per tutta la vita. Un certo interscambio ci sta, la speranza che ritornino c'è sempre, e poi devo dire che noi dobbiamo essere capaci di fare anche quello che abbiamo fatto in passato. Io ricorderei un Dubois, un Hoffman, un Lotak, un Rabec, sono arrivati dall'esterno, hanno fatto anni, 4-5 anni di formazione sottotitolo giovanile, poi hanno giocato in prima squadra e poi magari un giorno ripartono. Però dobbiamo essere capaci di essere abbastanza attrattivi anche per attirare qualche giovane dall'esterno che può compensare qualcuno nostro che vuole fare un'esperienza di vita diversa a un certo momento.
Presidente, lei citava Langnau come esempio, con la nuova pista c'è stato un rilancio, sono entrati nuovi soldi e veniamo alla pista, la nuova Valascia, lungamente attesa, progettata, i permessi ci sono, il terreno c'è, il progetto è stato approvato. A che punto siamo? La domanda è mai d'obbligo.
Domanda è d'obbligo e la risposta deve essere molto, molto sincera. Questi ultimi mesi, questa stagione ha rappresentato evidentemente non un passo avanti ma un passo indietro, perché se siamo venuti prima da una stagione in cui abbiamo fatto i playoff, una stagione in cui li abbiamo mancati per un punto ma c'era comunque grande entusiasmo, l'inizio di quest'ultima stagione in cui sulla carta tutti dicevano sì, la squadra, tutti e mica solo il presidente, anche i commentatori, i giornalisti, i tifosi, si sono fatti belli acquisti, questa squadra ha un potenziale, ecco che se guardo indietro all'estate scorsa vedo che eravamo, anche per quanto riguarda gli accordi finanziari, più vicini di quanto magari non lo siamo adesso. Adesso noi abbiamo, ci siamo detti, diamoci questo paio di settimane per risolvere le questioni sportive, poi ci rimettiamo sulle piste già battute dei colloqui, dei discorsi che avevamo fatto per cercare di stringere e chiudere gli accordi finanziari. Senza accordi finanziari è difficile andare avanti. Avremo nelle prossime settimane incontri col comune, con il cantone, con i potenziali finanziatori e spero che possiamo comunicare, dopo anche la nostra assemblea del 29 aprile, spero che potremo comunicare nel corso del mese di maggio un calendario preciso di come intendiamo muoverci.
Anche perché, Omar Gargantini, il tempo stringe, c'è un problema di licenza hockeyistica al di là dell'aspetto proprio societario, identitario, del vogliamo dire anche finanziario, come abbiamo capito una nuova pista ha costi molto importanti, si parla di 50 milioni di franchi, però anche un ritorno poi anche importante.
Beh, è chiaro che le tempistiche per arrivare a continuare a poter giocare a questi livelli sono note a tutti, sull'investimento sono tutti consapevoli che si parla di milioni, insomma si può ridere e scherzare, ma quando poi la gente i milioni li deve mettere non è così evidente. Poi quanto sia sostenibile un progetto del genere nel lungo termine, perché la pista è vero che può avere, presidente, dei ritorni ma anche dei costi di gestione molto molto importanti, qui cioè entriamo in un campo economico che obiettivamente mi sfugge, perché io la matematica non siamo mai stati grandissimi amici, però chi i conti li deve fare probabilmente se si è buttato in questa impresa è perché crede, è convinto che poi la pista davvero possa garantire a Lambrì un futuro migliore. Qui solo il presidente e soprattutto chi si occupa di cifre è in grado di dare una
prima proposta. Di dare la parola al presidente farei intervenire brevemente anche Nicola Petrini, segretario comunale di Quinto, perché si sta occupando anche un po' di quella che potrebbe essere l'attività della pista quando non gioca Lambrì, cioè perché la sostenibilità.
Ecco, a questo mi riferivo.
Sì. Cosa ci può dire?
Sì, allora in effetti già una decina d'anni fa, adesso ho trovato ancora un documento all'attenzione del municipio, noi parlavamo di necessità per il club e opportunità per la regione, parlando del nuovo stadio, no? Forse una premessa, ecco, il municipio ha sempre sostenuto il club e lo farà anche in futuro. Prima di tutto per una ragione di cuore, evidentemente, prima avete messo una bella canzone anche sulla storia, no? Ecco, la storia del sodalizio, i successi, le sconfitte, gli aneddoti, i personaggi, eccetera, rappresentano per noi un patrimonio, scusate la parola magari un po' grande, però un patrimonio sportivo e anche culturale, no? Ma ci sono delle ragioni evidentemente economiche per cui bisogna sostenere questo grosso club, questo sodalizio, no? Le ricadute evidentemente legate, dirette ed indirette, legate agli eventi, alle manifestazioni. Non dimentichiamo che l'azienda HCAP è anche un importante datore di lavoro, e poi una cosa importante che forse non è mai detta abbastanza, ma comunque l'immagine della veicolata in Svizzera dall'HCAP bisogna sfruttarla bene, no? Quindi noi da alcuni anni per esempio cerchiamo di sfruttarla per veicolare l'immagine della funicolare della Val Bianca, no? Quindi sono tutte questioni evidentemente importanti. Noi parlavamo di opportunità di sviluppo e quindi noi suggerivamo una struttura multifunzionale, anche se sappiamo che questa ha un costo superiore alla sola pista di hockey, proprio perché secondo noi c'è un potenziale anche di sviluppo di manifestazioni al di fuori del periodo invernale delle partite d'hockey, no?
Noi
ad esempio noi abbiamo questo nuovo stadio, andrebbe ad inserirsi a fianco di un aeroporto, no? che è utilizzato sia per l'aviazione, evidentemente l'aviazione civile, quindi ad esempio si possono organizzare ancora dei meeting aviatori di piccole dimensioni evidentemente, e però anche per attività extra aviatorie. Abbiamo una domanda molto importante per attività automobilistiche, no? Che vanno dallo slalom, dalle gare quindi, ma anche alla presentazione di modelli di marche famose eccetera, quindi lì la domanda è molto alta e con una struttura di valore a fianco può essere ancora incrementata, no?
La struttura attuale sarebbe sufficiente come progettata adesso nell'ultima versione?
Quello che, il progetto che è stato presentato, che quindi ha ottenuto anche la licenza edilizia, è una struttura che può ben essere utilizzata a questo scopo, no? Dicevo appunto, per elencare ancora, ci sono fiere ed esposizioni, eventi musicali, feste, quindi c'è tutta una potenzialità che va sfruttata nell'interesse sia della regione, ma a mio giudizio anche del sodalizio stesso, che quindi può mettere a disposizione i servizi che sono contenuti in questo stadio.
Presidente Lombardi.
Allora, io non so quante ore abbiamo ancora a disposizione, ma
2 minuti.
Io vorrei ricordare, la mia idea arrivando alla presidenza nel 2009 era: dobbiamo fare il passo secondo la gamba, non avremo mai i mezzi per fare chissà che cosa, prendiamo il progetto lì pronto di ristrutturazione del vecchio stadio e facciamolo.
Che non si poteva fare per questioni delle valanghe.
16 milioni, ci abbiamo lavorato un anno e mezzo con il cantone, con il comune, 16 milioni, la metà sussidiati, più o meno saremmo e l'avremmo già fatto adesso. Purtroppo nel novembre 2010 ci è stato detto: no, non avrete la licenza per il pericolo valangario. Ricordo che le zone di pericolo valangario sono state allargate non solo qui, in tutta la Svizzera, dall'Istituto Valanghe di Davos, per cui la Velace è finita dentro senza volerlo. Non c'è mai stata la valanga, ma vabbè. Nel gennaio 2011 il comune ci ha detto, noi abbiamo detto al comune: o smettiamo, tiriamola ancora qualche anno, ma poi dovremo smettere, o portiamo, costruiremo una pista altrove, o costruiremo una nuova pista a Quinto. Quinto ha detto: fatela qui, la vogliamo mantenere qui, noi vi aiuteremo con i terreni, col piano regolatore, con le procedure più veloci possibile. Ricordo che abbiamo avuto 2 licenze di costruzione negli ultimi 2 anni perché il progetto era cambiato, ma in cambio vogliamo quello che dice appunto Petrini, una struttura multifunzionale, una struttura bella che sia un punto di attrazione per tutta la valle e che non deturpi il paesaggio messa lì dove andremo a metterla. Per cui il comune, non Filippo Lombardi, ha dato all'architetto Mario Botta il mandato di fare uno studio di fattibilità, da cui poi è nato il progetto. Ma Mario Botta non l'ha portato Filippo Lombardi, perché ogni tanto sembra che Lombardi vuol farsi il monumento. Un corno. Io ho appreso da un giornalista che aveva visto Mario Botta uscire dal municipio di Quinto che gli era stato dato un mandato di fare lo studio di fattibilità. Dopo mi sono entusiasmato evidentemente per questo progetto, l'ho portato avanti, lo difendo e cercheremo di fare tutto quello che possiamo realizzare. Però dalla nostra valutazione iniziale di 35 milioni siamo andati ad un progetto di 70 milioni. Chiaro che c'erano dentro 2 piste, c'era dentro la palestra, c'erano dentro le sale conferenze, tutto quello che volete. Io ho detto: follia, fermi tutti. E per quello che abbiamo rifatto la seconda domanda di costruzione e siamo scesi a 50 milioni attuali, compreso nota bene il rifuso di protezione civile che viene sovvenzionato a parte. Però è ancora tanto, sono d'accordo che le prossime settimane ci diranno se questo progetto è sostenibile finanziariamente, cioè se riusciamo a trovare finanziamenti, altrimenti dovremo farci un'altra pensata un'altra volta.
Quindi la tempistica è abbastanza stretta, quindi lei poi ha già risposto anche via stampa alla polemica sull'eventuale delocalizzazione appunto Arbedo, c'erano delle proposte, anche lì non ha senso a questo punto o si
no,
fa
non
una
so
nuova
se non abbia senso. Noi avevamo deciso, d'accordo col comune di Quinto nel 2011, di perseguire la costruzione di una nuova pista ad Ambrì. Crediamo che ci siano ragioni storiche, emotive, economiche, di politica regionale per farlo. È chiaro che se dovessimo essere domani davanti alternativa 0 pista e relegazione obbligatoria oppure una pista altrove, questa domanda va anche posta alla nostra base.
Noi siamo alla fine, siamo a metà del guado per quanto riguarda il progetto di rilancio della KCAP, del progetto di Nuova Valacia, una vicenda che indubbiamente i numerosi tifosi continueranno a seguire con grande passione. Anche noi seguiremo questo progetto di importanza strategica per un'intera regione, e questo al di là del tifo sportivo, e sono sicuro che in questa occasione la vicenda interessa anche i cugini del Lugano, perché chi conosce l'hockey in Ticino lo sa, no derby, no party, un ridimensionamento di una delle due squadre principali porterebbe, diciamo, a un divertimento molto minore. Io ringrazio il presidente Filippo Lombardi, Enrico Borelli, collega Omar Gargantini, segretario comunale di Quinto Nicola Petrini. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Modem ritorna domani dalla redazione. Buona giornata a tutti.